Iniziamo come di consueto con i contributi della rassegna stampa dello sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone uccise dal carcere. Il primo contributo consiste nelle motivazioni di una recente sentenza della Corte di Cassazione sull'incompatibilità tra una diagnosi di depressione grave, considerata, come sentiremo, paragonabile ad altre condizioni di grave infermità fisica, e la detenzione in carcere. Vi propongo quindi questo primo contributo.
Niente carcere in caso di grave depressione. Le persone affette da grave depressione non possono scontare il carcere, nemmeno nel caso in cui abbiano commesso gravi reati, come un omicidio. Con sentenza numero 9432 del 5 marzo 2024, la Cassazione penale riconosce una patologia che impedisce di vivere una vita dignitosa. Secondo la prima sezione, la malattia di cui soffre il detenuto deve essere talmente tanto grave da provocare conseguenze dannose o mettere in pericolo la vita. In ogni caso, la depressione deve richiedere un trattamento sanitario che non può essere attuato in carcere, dovendo quindi bilanciare l'interesse del condannato di essere sottoposto a cure adeguate e l'esigenza di sicurezza da parte della collettività. Ai fini del differimento della pena, gli ermellini rivelano tutte quelle patologie che fanno entrare in contrasto l'espiazione della pena con il senso di umanità. Tali patologie, infatti, sono responsabili di situazioni esistenziali che tolgono la dignità che deve essere rispettata anche nel contesto carcerario. La patologia psichica potrebbe essere causa di differimento della pena, sia nel caso in cui provochi l'infermità fisica che non può essere affrontata in carcere, sia nel caso in cui questa renda incompatibile l'espiazione della pena con il senso di umanità a causa di eccessive sofferenze. La depressione è una patologia che nelle sue forme più gravi può diventare incompatibile con la detenzione carceraria, poiché potrebbe aggiungere sofferenza violando il concetto di rispetto di dignità umana e non perseguendo il fine rieducativo della pena.
Ecco, queste le motivazioni non commentate, ecco, rispetto a questa sentenza della Cassazione in cui si scomodano concetti come la dignità umana, la valenza rieducativa e via dicendo. Comunque una sentenza che condivido assolutamente, se è importante conoscere, al netto di molteplici possibili riflessioni su questa sentenza, quindi su questa espressione formale da parte di uno dei massimi gradi dell'apparato sanzionatorio dello Stato, ovvero la Corte di Cassazione, ecco, diciamo che questa sentenza ci consente di affrontare, e per ora mi soffermerei solo su questo aspetto, ovvero il concetto di incompatibilità con la detenzione per problemi di salute. Rimandiamo tutte le considerazioni sul fatto che non possa esistere compatibilità tra esseri senzienti, tra esseri coscienti e dispositivi di cattura. Al massimo può esistere la tollerabilità, la capacità di adattamento, ma non certo la compatibilità. Ecco, la questione centrale mi pare riguardi come possano coesistere all'interno dello stesso ordine logico. In questo caso si potrebbe e come utilizzare il concetto di compatibilità tra due concetti, ovvero una, come possono coesistere una sentenza di questo genere e le tantissime storie di persone lasciate morire per problemi di salute fisica o psichica nelle carceri italiane, sostanzialmente persone uccise all'interno delle carceri italiane per problemi di salute fisica o psichica. Molto probabilmente perché possono coesistere, perché al di là della sua dimensione di programma sociale per la gestione delle persone trasformate in eccedenze umane da questo modello di società, oltre che di cattura di qualche individuo identificato come nemico, identificato come corpo ostile, ma sono davvero pochissime rispetto alla prima categoria, quelle delle eccedenze umane, il carcere deve mantenere la sua funzione di somministrazione di violenza permanente per stabilire il potenziale deterrente dello Stato. Quindi non può esistere un carcere buono. Il carcere deve produrre dolore, al di là di tutta la cosmetica costituzionale sulla rieducazione eccetera, perché il carcere deve servire un po' come elemento simbolico, come se venisse proiettato a ciclo continuo un filmato di un poliziotto che manganella un civile. Ecco, il carcere è quel monito architettonico e istituzionale di programma sociale che ha un valore simbolico oltre che tecnico. Comunque torneremo su questa sentenza della Cassazione tra pochi minuti, grazie ad alcuni contributi appunto dell'avvocato Michele Passione. Passiamo al prossimo contributo, sempre dallo sportello di supporto psicologico, che riguarda in qualche modo anche la sofferenza psichica indotta dal carcere e la letalità della detenzione, ma che aggiunge, come vedremo, anche qualche altro ulteriore elemento di torbidume, nonché di censura, di impermeabilità di ciò che avviene concretamente nelle carceri. Leggo solo un messaggio arrivato al 346-66-73-263 che ci dice: la trancio cortissima, se la reclusione fosse compatibile con un'esistenza sana non sarebbe una punizione. Esatto, hai sintetizzato molto bene quello che identificavo come il valore anche simbolico, nonché poi molto pratico e concreto dell'istituzione carceraria. Adesso ci ascoltiamo questo secondo contributo sulla morte di Giovanni Poli nel carcere di Montorio, che riporta le parole della sorella Giulia. Che ci racconta di un altro suicidio in carcere, ma non solo.
Giovanni, dall'adozione al suicidio in cella. La sorella Giulia racconta chi era, il mistero della lettera sparita e le videoriprese. Giovanni Poli si è tolto la vita il 20 novembre 2023 in carcere a Montorio. Mio fratello è nato dalla pancia dell'aereo, così diceva da piccola Giulia, la sorella di Giovanni Poli, 34 anni, uno dei 5 detenuti che si sono tolte le vite all'interno del carcere di Montorio da novembre a oggi, perché è proprio in aeroporto che lei lo ha visto per la prima volta. Giovanni era stato adottato da piccolo dopo che i suoi genitori naturali in India lo avevano abbandonato. Io posso dire con certezza che tu mi abbia amata profondamente come una sorella, che tu mi abbia protetta e abbia fatto il possibile perché fossi felice, dice Giulia. Di lui finora sono state diffuse poche informazioni. Arrestato in autunno con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna, si è suicidato il 20 novembre scorso. Pochi dati, così come è avvenuto per altri detenuti che si sono tolti la vita a Montorio. Eventi oscuri, non in linea con la sua personalità e con le sue azioni negli ultimi mesi, prosegue Giulia. Oggi, alla luce di quanto accaduto a Montorio, lei stessa parla di sconfitta. La filosofia del diritto ci insegna che la pena deve essere rieducativa. Una società dove si contempla l'inferno sulla terra ha perso in partenza, commenta Giulia, esprimendo il suo sgomento di fronte alla situazione disumana in cui versano attualmente i detenuti. Il caso di Giovanni, come lei stessa sottolinea, si differenzia dagli altri. Se per Osama Sedek, Alessandro Sasha e Mortzara Faradi, altri detenuti che si sono tolti la vita nel carcere di Verona nei mesi scorsi, erano evidenti le problematiche psichiche, il suicidio di Giovanni è stato, secondo la sorella, imprevisto e silenzioso. Giovanni non soffriva di alcun tipo di malattia psichica certificata. Dal fascicolo sanitario relativo alla sua permanenza a Montorio non emerge alcun rischio suicidario e, secondo il compagno di cella, il suo comportamento era assolutamente normale, racconta Giulia. Non aveva problemi con altri detenuti, non aveva mai dato alcun cenno di voler arrivare a un gesto simile. Lo stesso garante dei detenuti descrive il suo comportamento come riservato, ma collaborativo e calmo.
E
Il mistero della lettera. La sorella, che lo aveva sentito pochi giorni prima dell'estremo gesto, non riesce a trovare una spiegazione e pone alcuni quesiti. Se è stato riferito che in cella Giovanni aveva scritto una lettera, neanche prova il fatto che dall'estratto conto del carcere risulta acquistata da lui una spedizione. Questa lettera però non è mai arrivata né è stata ritrovata tra i suoi effetti personali, è completamente sparita. Gli amici e i familiari lo descrivono come un ragazzo anche piuttosto pauroso, con scarso senso pratico e limitatissima capacità di sopportare anche solo la vista di cose che riportano alla morte e all'orrore. Resta quindi un velo di mistero intorno al percorso psicologico che può averlo portato a un gesto simile, senza dare alcuna spiegazione, senza nessun segnale autolesionistico, senza lasciare prima che alcuna richiesta d'aiuto, prosegue Giulia. A rendere ancora più inquietante l'evento è il fatto che Giovanni, sebbene avesse ricevuto fin da subito una quota sufficiente di denaro dalla famiglia per far fronte alle spese primarie, chiedesse insistentemente di bonificargli lo stipendio arretrato sul conto del carcere ed era preoccupato di restare a corto di soldi, anche se poi, una volta morto ed esaminato l'estratto conto, è emerso che non aveva speso quasi nulla del denaro ricevuto. La famiglia si è sempre chiesta a cosa gli servisse il denaro richiesto. La famiglia ha più volte chiesto al carcere il materiale riguardante la videosorveglianza per poter ricostruire gli ultimi istanti prima del suicidio, ma la richiesta è stata rifiutata per motivazioni di sicurezza. La famiglia spera di riuscire a trovare qualche risposta, ricordando che nel 2024 non è più accettabile morire di carcere.
Beh, nel 2024 non è più accettabile morire di carcere. Intanto tra 2023 e 2024, oltre alle decine e decine di suicidi e di morti per abbandono sanitario, ben 4 persone sono state lasciate morire in sciopero della fame nelle galere italiane. Questo penso sia sempre importante ricordarlo. Rispetto alla morte di Giovanni Poli, che ci veniva raccontata anche attraverso le parole della sorella in questo contributo, al di là di diversi aspetti, uno che secondo me balza abbastanza all'attenzione è il fatto che, come sempre, come molto spesso accade, le morti in carcere subiscono un trattamento molto molto diverso rispetto a quelle all'esterno, anche in termini di approfondimento delle dinamiche. Vediamo la questione della lettera, vediamo la questione della videosorveglianza. Insomma, lascio a voi le riflessioni a riguardo. Penso torneremo su questa morte. Andiamo a riprendere un'altra vicenda che ci serve per integrare un altro, diciamo, elemento di recente cronaca, un altro dato per appunto andare a completare un po' lo sguardo su questo concetto di compatibilità con la detenzione. Torniamo a parlare della morte di Mustafa Fannane, morto in strada a Roma, Torpignattara, dopo essere stato rimbalzato all'interno dei circuiti di detenzione amministrativa, dopo essere stato al CPR di Torino, dopo essere stato a Ponte Galeria a Roma. E la morte di Mustafa è una storia all'interno della quale si sovrappongono vari elementi importanti. Da un lato la sofferenza sociale di Mustafa, che dopo il licenziamento si trasforma in sofferenza psichica, poi la sua presenza, quindi considerata fastidiosa in strada, dove era finito a vivere dopo il licenziamento. E questa sua presenza fastidiosa viene trasformata in una serie di post su Facebook per umiliarlo, per metterlo alla gogna online e chiedere ordine, richieste di cui si fa paladino l'allora presidente del quinto municipio Giovanni Boccuzzi del Movimento 5 Stelle. A questo segue la rimozione, di fatto la cattura e la rimozione di Mustafa dal quartiere, il suo precipitare all'interno della detenzione amministrativa, quindi nei CPR. Questo può essere appunto possibile come tecnica di rimozione per i membri della deportation class, della classe deportabile, di quell'enorme bacino di persone che hanno questa prospettiva da tenere in conto nella propria esistenza. E, il 28 novembre 2022, quando Mustafa esce da Ponte Galeria, ha il volto e le caviglie gonfie come sintomo visibile di un quadro clinico che è andato a deteriorarsi all'interno del CPR. Questo probabilmente per un uso sconsiderato di psicofarmaci. Il 19 dicembre viene trovato morto in terra, cioè viene trovato morente, diciamo, viene trovato privo di conoscenza, morirà poi ufficialmente in ospedale, ma diciamo che l'iter che ha portato alla sua morte è iniziato molto prima. Di fatto Mustafa muore 3 settimane dopo l'uscita dal CPR. E grazie anche alla pressione della famiglia e di alcuni solidali, ora la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta all'interno della quale è stata messa sotto indagine la dottoressa, forse la responsabile sanitaria, adesso non so che grado occupi, ma immagino abbastanza alto nella gerarchia sanitaria del CPR di Roma, altrimenti non sarebbe stata inclusa così facilmente, ovvero Carla Narduzzi. È vero anche che poi, come dire, il tentativo di cercare capri espiatori avviene molto frequentemente all'interno delle inchieste sulle morti in apparati detentivi. Comunque, di fatto, la dottoressa del CPR di Roma viene messa sotto indagine con le ipotesi di reato di omicidio colposo e istigazione al suicidio. Al centro appunto dell'indagine, a quanto pare, ci sono le cartelle cliniche di Mustafa, sia per valutare le sue condizioni all'ingresso e quindi questa fantomatica compatibilità, visto che presentava evidenti segni di sofferenza psichica, ed è proprio la sofferenza psichica che è stata gestita attraverso la sua detenzione, attraverso la sua rimozione dal quartiere in cui viveva e la sua detenzione all'interno dei CPR. Quindi cartelle cliniche messe al vaglio per valutare le condizioni d'ingresso, questa categoria della compatibilità, quanto dati, ammesso che emergano, sugli psicofarmaci somministrati e gli eventuali effetti avversi che potrebbero aver portato al decesso di Mustafa Fannane.